Music on the Road, il format nato per dare voce agli artisti emergenti. Tanti gruppi che si mettono in cammino per la penisola per far sentire la loro voce e promuovere la loro musica. Un viaggio attraverso tutta l'Italia che, toccando le sedi delle principali radio universitarie, raggiunge l'Umbria e si ferma a Perugia e a radiofonica.com, il media universitario dell'Umbria.
Canta Napoli. Io credevo d'esser Dio, andavo a scuola dritto, felice e sicuro di non chiedere mai. Poi un giorno arrivò lei, mise in discussione la mia religione, financo me stesso. Io le dicevo: sai che cosa ti farei se fossi un milionario, champagne e gioielli, ma sono ridotto con l'acqua alla gola, sono precario, lo so. Quello che posso darti, amore, ti darò, senza brillanti, tanti rimpianti, bevendo vino con gli amici scorderò. Sono precario, quello che posso darti, amore, non lo so, senza contanti, tanti rimpianti, fumando a casa con gli amici scorderò. C'è che mi distruggi se mi dici che non ho più ambizioni e mi accontento di quello che c'è. Poi negli anni capirei che non mi serve a niente la rivoluzione, il mio ego, me stesso. Io ti direi: lo sai che cosa ti farei se fossi il presidente, fandoni e mutande, ma sono malato, contratto scaduto, sono precario, lo so. Quello che posso darti, amore, ti darò, senza brillanti, tanti rimpianti, bevendo vino con gli amici scorderò. Sono precario, quello che posso darti, amore, non lo so, senza contanti, tanti rimpianti, fumando a casa con gli amici scorderò. Tanto precari, oh, aiutami a tirare il carro un altro po'. A 40 anni sono un po' stanco, ma stai sicuro che tra un poco scoppierò.
Ebbene, siamo ritornati, carissimi ascoltatori, ancora una volta da radiofonica.com, in compagnia, indovinate un po', dei Tinturia.
Sì, ciao a tutti, è per noi un piacere essere ritornati qui dopo 4 ore che eravamo andati al bar, abbiamo fatto la spesa e siamo ritornati alla grande. Scherzi a parte, è un vero piacere ritornare in questa radio, e per l'accoglienza che abbiamo ricevuto la volta scorsa, e per il fatto che stare in giro e portare i propri progetti in giro e farli ascoltare a quante più persone possibile, credo che sia
che faccia parte, diciamo, del mestiere di...
No, assolutamente. I Tintoria sono uno di quei gruppi che non si arrende, che continua a stare sul pezzo, che lotta e che si aggrappa veramente alla sua passione con le unghie e con i denti. Sì. E ce lo dimostra portando in giro questo album, che è uscito proprio adesso nel 2014, che è Precario.
Sì.
Che sta riscuotendo, devo dire, un gran discreto successo.
Sì, non ci possiamo lamentare. Anzi, devo dire che la gente, i nostri fan, lo zoccolo duro dei nostri fan, erano in attesa di un nuovo disco da un bel po' di tempo e devo dire che ha risposto in maniera davvero amorevole nei nostri confronti, e questo non fa altro che accrescere la nostra voglia di continuare a fare musica.
E beh, bellissime parole. Ma per i nostri ascoltatori un po' più disattenti, o per coloro che non hanno ascoltato la prima puntata di Music on the Road con i Tintoria, io direi di fare un attimo un passo indietro e vi chiederei a questo punto di riassumerci un po' brevemente chi sono i Tintoria.
I Tintoria sono un gruppo siciliano che nasce nel 1996 in quel di Raffadali, un paese nella provincia di Agrigento, e che, come tutti i gruppi degli anni 90, quando ancora c'era come supporto audio la musicassetta, registravamo delle cassette, inviavamo queste cassette ai vari giornali di musica, o partecipavamo ai vari concorsi musicali in tutto lo stivale. E niente, abbiamo avuto la fortuna di incontrare prima di tutti Gege Telesforo, che produsse il nostro primo CD Abusivi di Necessità, e poi ancora Ficarra e Picone, che ci hanno voluti come autori della prima colonna, della colonna sonora del loro, della loro prima opera cinematografica Nati Stanchi, poi ancora con Ficarra e Picone come resident band nel loro primo spettacolo televisivo, che si intitolava Chi ce lo doveva dire. Abbiamo incontrato un bel po' di gente lungo il nostro cammino fino ad arrivare ai nostri giorni, quando in un giornale leggo che Roy Paci sarebbe stato veramente felice di produrre un disco dei Tintoria. Noi già conoscevamo Roy da un bel pezzo, essendo Roy un siciliano doc, ed è stato per noi un privilegio anche quello, sentire le parole di Roy, che poi appunto ha prodotto questo mio zio col camion che sta passando, poi ha prodotto questo disco Precario. Siamo stati in sala di registrazione a Lecce nel suo studio nel mese di dicembre, non di quest'anno ma dell'anno scorso, perché noi siamo molto lenti. Poi questo disco è stato ancora dopo averlo registrato è stato ancora in fase embrionale per circa un altro anno e mezzo, e poi abbiamo deciso di buttarlo fuori e di farlo ascoltare. Abbiamo partorito questo bambino, ma un anno e mezzo, non 9 mesi, un anno e mezzo.
Però si vedono i risultati.
Io dico che è un gran bel lavoro fatto con amore. Roy e il suo staff ci hanno messo un sacco del loro, di sicuro non hanno però tralasciato anche il fatto che i Tintoria hanno una loro identità, essendo un gruppo che ormai aveva fatto degli altri dischi e che abbiamo un bel po' di gente che ci segue. Roy ha fatto un lavoro molto bello cercando di internazionalizzare il nostro sound, non trasfigurando quello che era già l'imprinting. Porco Giuda, dico sempre imprinting, dice. Infatti mi rimprovera. Ma mi viene a dire imprinting? Perché?
Ma non lo so, ma
imprinting!
Puoi dire.
Perfetto, ci siamo.
Ma sai perché? Perché come qua, forse da queste parti, forse la T e la D qualcuno la dà.
È vero.
Nell'agrigentino si confonde anche la T e la D. La P e la B perché?
In branding.
Perché ho detto in branding?
Stai peggiorando.
Diciamo. Vero?
Va bene, ma è la stanchezza, sono sicuramente
i chilometri. Andate a fanculo, come l'ho detto.
A fanculo, se
vuoi. Andate a fanculo, vero? Ho sbagliato anche.
Allora, noi torniamo un attimo a parlare di Precario. Sì. È sicuramente un album, ascoltandolo e leggendo anche i testi delle canzoni, calato nell'attualità. È veramente un album che si può definire figlio del suo tempo, che porta un po' in sé, a mio avviso, le contraddizioni che sta vivendo la società attuale, con degli spiragli anche di speranza, per carità, perché comunque non siete un gruppo che vuole assolutamente parlare solo male, anzi, però è sicuramente un album all'interno del quale vengono denunciate in modo anche comico, nel senso che
ironico,
comunque attraverso
sì.
esatto lo strumento dell'ironia, usato tra l'altro veramente sapientemente, vengono fuori delle contraddizioni fondamentali. E partiamo proprio dal problema del lavoro, della disoccupazione. Ci avete appena presentato questo brano stupendo, a mio avviso, Precario, che proprio sintetizza la condizione di tanti giovani, ma non solo, cioè...
non è dedicato ai giovani, perché i giovani ancora non hanno neanche l'idea di che cosa sia il precariato, nonostante ce ne siano tanti. È sempre ironica la mia, però è dedicato ai quarantenni, ai cinquantenni, che si trovano ancora ad essere precari. Il musicista è l'esempio del precario per eccellenza. Noi non avremmo mai una nostra pensione, non, per l'Istituto di Previdenza Sociale dei Musicisti, che si chiama EMPALS, tu ricevi un anno di pensione ogni 120 date, ogni 120 giornate di lavoro.
Quindi voi come siete messi?
Credo che 120 giornate di lavoro non le facciano neanche i Negramaro, che sono il gruppo Giovanotti, piuttosto che Ligabue, che sono i gruppi più importanti, i nomi più importanti della musica italiana. Quindi immagina un gruppo come i Tinturia, che parte da Agrigento o da Palermo a fare 120 date pagate e messe in regola. La cosa diventa diciamo alquanto difficile, e i Tinturia non possono lamentarsi, perché noi suoniamo parecchio,
no.
Noi facciamo un bel po' di concerti, non ci possiamo per niente lamentare. Noi nella nostra terra suoniamo un po' dappertutto, la gente, perché siamo un gruppo che ormai è bello che consolidato, che riempiamo le piazze, per cui è una garanzia per il comune o per chi organizza i concerti avere un gruppo come Tinturia. Certo, se devono spendere un tot di euro per organizzare un concerto, tra l'insicuro e il sicuro, vanno sul sicuro, perché sanno che Tinturia riempiono le piazze. Questo ci riempie d'orgoglio, ma mi rendo conto che ci sono un sacco di talenti e di musicisti che nella loro vita, se decidono di fare il musicista e continuare a lavorare così, non hanno un futuro, non avranno una vecchiaia, perché non avendo pensione, cioè quando la voce mi finirà, che cosa farò? E ti ripeto, sono un uomo fortunato, perché ho il futuro assicurato da parte della mia famiglia, di mio padre. Io sono un benestante, si può dire, per cui non mi posso lamentare. Ma del resto l'artista si deve fare portavoce anche di quelle persone che non hanno l'opportunità di dire delle cose,
certo.
Quindi mi è sembrato giusto denunciare questo tipo di situazione. Guarda, si parlava poco fa del fatto che oggi a Siena, in una università, mi ho detto che i giovani devono andarsene dall'Italia, dalla Sicilia, la devono lasciare, perché questa nazione non vuole ricercatori, non vuole l'arte, non vuole la cultura. Lo dimostra con le leggi che approvano, con i tagli che fanno alla cultura, alla ricerca. Per cui i giovani di talento, se rimangono qui, si spegneranno, come si sono spenti tanti giovani. Per cui io dico, andatevene fuori e tornate qui in vacanza, oppure tornate il giorno in cui sarete nella posizione di poter cambiare davvero le cose. Perché se tu cambi le cose dall'interno, in Italia non si può fare. E una ragazza mi ha detto, non è giusto quello che dici, perché io vorrei tornare in Sicilia a fare delle cose. È una biologa, una ragazza poco fa ha risposto in un messaggio su Facebook, ha detto, io vorrei ritornare in Sicilia e lavorare in Sicilia. Ma un biologo in Sicilia si può ammazzare, non c'è spazio per i biologi in Sicilia, almeno che non sei il figlio del primario di biologia o del professore, del docente, no? Se non sei questo, non, cioè, te ne puoi andare fuori. Quindi ai ragazzi dico, che fate? Studiate per tanto tempo, spendete un sacco di soldi, i vostri genitori fanno un sacco di sacrifici, per che cosa? Per poi ritornare a casa a fare che cosa? Che poi alla fine se ti va di culo, ti apre un sali e tabacchi tuo padre te ne stai lì al negozio, oppure se sei ancora peggio, ci sono un sacco di ragazze laureate che vanno a fare le babysitter. Non è un lavoro
da discriminare,
ma non mi sembra giusto per chi ha speso un sacco di tempo ed energie e di soldi per conseguire una laurea. Quindi la situazione la vedo davvero drammatica, per cui, essendo tra l'altro uno che sempre con l'ironia faccio dei paragoni, no? Ho considerato l'Italia come un contenitore pieno di merda. Se tu vuoi cambiare il contenitore dall'interno, dopo 2 secondi verrai assuefatto dalla merda, non sentirai più la puzza. Quando tu arrivi senti la puzza e vuoi cambiare delle cose, ma dopo 2 giorni la puzza non la sentirai più e verrai assuefatto dalla situazione. Quindi per cambiare le cose lo devi fare dall'esterno, così rimani sempre a una certa distanza dall'assuefazione. È un po' quello che è capitato al nostro premier Renzi. Lui era uno di quelli che parlava, che diceva delle belle cose, è arrivato lì, adesso parla come Berlusconi, come era Berlusconi prima, ma non è neanche non gli do la colpa, ma purtroppo dobbiamo ammettere che il Parlamento dà questo effetto, l'effetto placebo, come si può dire, no?
Assuefazione. Diciamo.
Sì, viene assuefatto dalla
tant'è
dalla...
che tanti problemi dell'Italia proprio non vengono affrontati.
Non vengono più affrontati.
Dei problemi, per esempio, di dissesto idrogeologico, recentemente è successa veramente l'alluvione che ha colpito Genova, cioè sono tutte tante piccole cose che però in realtà bloccano il sistema.
Che fai? Vai a dire ora a questi di Genova, ve ne dovete andare da qua. E dove vanno? Perché loro hanno sbagliato quelli delle amministrazioni che gli hanno permesso di costruire in quei posti.
Certo.
Qualcuno gli doveva dire, guardate che questi posti, quando cadono 2 gocce d'acqua, siete in pericolo di vita, in pericolo della vita che vi volete creare, perché quando perdi la casa non hai perso la vita, ma hai perso un pezzo della tua vita,
certo,
che è molto importante. Quando tu perdi la bottega dove lavori, hai perso un pezzo della tua vita, che è molto importante. Ebbene, questo capita tutte le volte che c'è maltempo a Genova, ma non solo a Genova, anche in posti come la Sicilia. Bene, ritornando a questo discorso, magari possiamo suonare questo pezzo che si intitola Madre Natura, che è dedicato agli angeli del fango di Genova, a tutti i volontari che ogni volta dimostrano sempre di più che lo Stato è assente, ma che gli italiani possiamo trovare conforto e aiuto negli altri italiani.
E porta nel buio i colori, restano i dubbi di come e di quando, resta la terra, l'odore, il rimpianto. Si scatena e si scatena.
Nel frattempo stavo leggendo un po' i commenti che sono arrivati sul nostro sito e tutti quanti dicono imprinting è bellissimo.
Ah, ok, grazie. Aiutatemi.
Giuseppe Ferrante invece ci dice: perfettamente d'accordo con te, Lellù, vi stimo soprattutto per il coraggio che avete di dire delle cose.
Beh, ma non ci vuole coraggio a dire delle cose, bisogna... L'Italia è tutto sommato apparentemente ancora un paese libero. Si possono dire delle cose, certo non devi andare a toccare quei poteri forti che poi in un modo o nell'altro ti bloccano, ti chiudono, ma così subdolamente senza farlo notare a nessuno. Quindi uno, in Italia da sempre è stata così l'Italia. L'Italia è stato sempre un paese libero fino a un certo punto.
Perché forse
la mia posizione è una posizione diversa rispetto a cui io posso dire delle cose, perché non sono impiegato in nessun organo dello Stato, non sono impiegato in nessuna anche ditta privata che comunque prenderebbe sovvenzioni dallo Stato. Io, come ti dicevo poco fa, ho la fortuna di avere un genitore che non mi ha mai fatto mancare nulla, non sono dovuto andare in pizzeria a servire le pizze per campare, quindi avevo tutto il tempo di stare a casa a scrivere minchiate come ho fatto. E per questo mi sento di poter dire delle cose a vantaggio di chi queste fortune che ho avuto io non ce le ha. Quindi l'artista, oppure anche i rivoluzionari tra virgolette, beh, Che Guevara non era un poveraccio, era un figlio di papà, perché la rivoluzione non può arrivare da chi la mattina si deve svegliare e deve campare la famiglia. Cioè, storicamente è stato così. La rivoluzione è sempre arrivata da certe persone, da una certa intelligenza, però che non ha avuto bisogno di sottostare a determinate regole, per cui ha avuto tutto il tempo di dire e di fare.
E che poi forse in un certo qual senso riusciva anche a guardare alla realtà in modo distaccato, perché quando ci sei dentro, che non hai la forza di alzare neanche lo sguardo, perché comunque, come dici tu, devi portare la pagnotta a casa,
ecco,
diventa anche difficile accorgersi che in realtà stai indossando una catena, un collare.
Assolutamente.
Quindi riuscire a vederlo dall'esterno e rendersi conto che in realtà la situazione è un po' più complessa di quello, e che ci potrebbero essere dei margini di miglioramento, che potrebbe essere, cioè, che un altro mondo magari è possibile. Magari chi ci sta dentro non lo riesce neanche a notare.
Ma guarda, ci sono delle cose che potrebbero cambiare benissimo subito, ma nella sanità, nella legge. Guarda, ci sono io non so se lo fanno apposta, ma guarda il mondo della televisione, no? Abbiamo talk show politici dappertutto. Dappertutto, a qualsiasi ora del giorno tu accendi la televisione e in un qualsiasi canale trovi sempre politici. Ce ne sono sempre due, uno di destra e uno di sinistra, che si dicono delle parolacce, poi vanno a mangiare insieme questi, no? Che si dicono: tu hai fatto quello, tu non hai fatto quello, tu non hai fatto quell'altro. Poi ci sono i programmi di quelli che ti fanno incazzare, vedi Le Iene e Report, no? Che sono dei programmi che ti fanno capire veramente che la situazione potrebbe cambiare con pochissimo. Ieri sera apprendevo che attraverso Report che le grandi aziende, no? Mandano le cause, fanno delle cause piccole, no? Mandano delle lettere dagli avvocati ai creditori attraverso delle lettere che poi pagherà lo Stato, no? Noi paghiamo, per esempio, che so, Sky deve ricevere meno di 1.033, quindi fino a 1.033 euro le paga lo Stato. Quindi Sky, quando ti deve mandare una lettera che vuole i soldi da te, no? Ti manda questa lettera con i soldi dello Stato, non con i soldi di Sky. Quindi Sky, questa legge era stata fatta per la gente che è meno abbiente, che non può pagarsi la spedizione, invece la stanno sfruttando. Cioè, la Staccanelli dice: ci vorrebbe solo cambiare un pochino la norma, perché questi soldi li paghiamo noi, cioè li stiamo pagando noi, no? Ci vorrebbe solo cambiare una riga nella cosa. Cambi un rigo e la cosa si fa. Cioè, la gente, cioè il singolo cittadino, non le aziende. Le aziende non possono, non devono avvalersi di questa legge, ma si può avvalere solo il singolo cittadino in questo caso. Ebbene, non si fa. Per quale motivo non si fa? Perché ci sono dei poteri forti, ci sono le lobby all'interno di queste. C'è chi ci guadagna, perché gli esattori delle tasse, chi porta poi queste lettere che le consegna, se le consegna a mano guadagni un tot, se le spedisci guadagni un altro tot, cioè vengono anche rimborsati quelli. Allora a me, che sono il quello che trasporta questa lettera, mi conviene portartela a mano, perché poi io riceverò le sovvenzioni dallo Stato che mi rimborserà tutto quello che ho speso, mangiare, benzina, la macchina, come si logora, tutte queste cose. E questo, c'è un giro attorno a questa cosa. Questo è solo un esempio di tutte le cose che potrebbero cambiare, le cose che potrebbero cambiare con un click, come si dice in qualche pubblicità, no? Cambiare le cose eppure rimangono sempre tali e quali, rimangono sempre uguali. E non credo più nelle opposizioni, io credo che in Parlamento, non credo destra, sinistra, movimenti, non credo più in nessuno. In Parlamento non abbiamo gente che può rappresentare la povera gente, non ne abbiamo, sono lì, e quando arrivano lì anche quelli del Movimento 5 Stelle, che in qualche modo potevano anche farmi simpatia per le loro idee rivoluzionare, cambiamo la casta, le cose, non hanno fatto nulla, stiamo ancora aspettando e non fanno nulla, quindi siamo in balia di noi stessi, in balia di leggi fatte, le leggi di previdenza sociale sono leggi che risalgono all'era fascista, è incredibile. I sindacati che fanno? Ma che hanno fatto questi sindacalisti dall'era fascista ad oggi? Cioè, vogliamo dire che almeno, cioè, guarda, e sto dicendo anche una bestialità, ma mi vuol dire che Mussolini si occupava dei lavoratori e tutta questa schiera di compagni e di comunisti non riescono ad occuparsi dei lavoratori? Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando?
No,
fanno i sindacalisti, fanno per 2 anni, 3 anni e se ne stanno lì al sindacato, dopodiché se ne vanno in politica, si buttano in politica, pensano solo a loro stessi, non pensano ai lavoratori. Cioè non pensano per niente ai lavoratori, si fanno 4 amicizie e poi sono lì a chiedere il voto.
Ci vorrebbe una rivoluzione culturale, ci vorrebbe...
Ma pacifica, attenzione.
Sì, no, ma che parta dentro ciascuno di noi, cioè un qualcosa che in realtà ti permettesse di liberarti da tutta la sozzura che in realtà piano piano ti si attacca addosso. Come dici giustamente tu, dopo un po' che ci navi nel mezzo, ti si attacca addosso.
Assolutamente.
E quindi diventa zavorra, diventa qualcosa con cui però ti tocca convivere e non te ne rendi neanche conto.
Assolutamente, non solo, guarda. E poi ci riallacciamo anche al prossimo pezzo, che è il secondo estratto del nostro nuovo disco. La gente... ci hanno anestetizzati, ci hanno infilato dentro i centri scommesse a cercare di trovare quella parvenza di ricchezza che uno può avere per un attimo dalla vincita di un gratta e vinci o di una scommessa. Ci fanno scommettere, e quando ti dicono gioca con moderazione, te lo dicono velocemente come per i medicinali. Crea dipendenza, gioca con moderazione. Il gioco è una droga. Dovrebbero dire gli spacciatori dovrebbero dire drogati con moderazione. Ma è incredibile questa cosa. Cioè, gioca con moderazione. Lo Stato promuove il gioco. Lo Stato ti fa giocare, cioè il superenalotto, queste sono cose dello Stato.
No,
questi soldi poi non è che servono per le scuole o per la ricerca, no. Servono per le pensioni dei politici. Cioè, ci rendiamo conto di quello che succede? Ieri io guardavo un'altra trasmissione in TV che si chiama Top Gear, che è una trasmissione inglese che parla di auto, di automobili. Ebbene, questi erano scesi in Italia e la domenica erano in autostrada con delle macchine, li ferma la polizia e gli dice che per legge in autostrada la domenica non si può lavorare. Li hanno fermati, e quello diceva questa cosa, ci hanno fermato perché... E quello diceva, ecco perché l'Italia è sul tracollo finanziario, perché la domenica non fanno lavorare, Cioè siamo lo zimbello dell'Europa. È inutile che Renzi ci racconta tutte quelle stronzate, che se ne va lì a tentare di parlare, di fare capire tutte le cose che ci racconta, perché sono tutte stronzate. Le chiacchiere stanno a zero, ci vogliono i fatti. Noi siamo lo zimbello dell'Europa da quando Berlusconi è salito al governo, e già ci pigliavano per le barzellette, per le cose. Ma ti dirò di più, ma io preferirei avere per un passarmi il Ferragosto con Berlusconi che con Renzi. Ma guarda, senti che cosa ti sto dicendo.
No, capisco.
Cioè, è terribile. Magari, guarda, risulta più simpatico Berlusconi, perché le minchiate che raccontava Berlusconi erano magari un po' più poetiche, ma queste sono proprio così prese e buttate lì. Ebbene, qual è la soluzione? Io credo che la soluzione si possa trovare nel fatto di cercare questa rivoluzione interiore. E lo dico più che altro anche ai miei conterronei come me, per il fatto di volere più bene alla propria terra. E dobbiamo cominciare a volere più bene alla nostra terra, a noi. L'atto di buttare la spazzatura per le strade, che è ancora una pratica molto usata in Sicilia, nel sud Italia, e io me ne vergogno molto di questo. E ti dico che sono le persone anziane a farlo, quelle persone che sì, sono cresciute con quell'identità che ci hanno inculcato quelli della Prima Repubblica, cioè che il diritto di proprietà si estendeva fino al cancello di casa tua, il resto era un luogo dove dovevi fottere quello che ti interessava, senza crearti il problema se la strada che percorrevi era una strada statale, cioè che apparteneva allo Stato, che apparteneva a me, e che la devo trattare come se fosse mia, visto che pago le tasse e le opere di urbanizzazione, no? No, la gente se ne fotte. Quindi buttare la spazzatura per strada, anzi, diventa quasi il simbolo di una certa libertà che si può permettere chi ha i polmoni più grossi di un altro. Ebbene, questo pezzo che faremo adesso si intitola Cercasi Rivoluzione. Io spero che le nuove generazioni riescano a trovare questa rivoluzione pacifica che stiamo cercando noi e che purtroppo non ci siamo riusciti.
Gioca con la decenza dentro un bar, grattano un po' di dignità. Prendete tutto quello che potete, riempitevi le tasche di cazzate, abbiate fede, allora capirete che il fondo non è così tremendo come credevate.
La 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 la.
L'economia moderna non perdona, con una mano dà con 100 sgama, ci vuole schiavi al passo con i tempi, convinti che tutto vada bene e poi non cambia niente.
La 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 la.
Cercasi Rivoluzione. Anche qua un testo che ci fa riflettere, eh? Molto intenso, testo che fa anche un po' paura, nel senso che, non lo so, ci pone degli interrogativi, però ti mette anche nell'ottica di dire: ma sarò in grado di riuscire a trovare questa strada che magari chi prima di me non è riuscito a trovarla? Sono domande molto difficili.
Beh, ma ci vorrebbero, guarda, due cose. La prima è, per esempio, no? Per un periodo non giocare più le lotterie, non giocare più. Un altro periodo non andare più il sabato e la domenica nei centri commerciali a portare i bambini con la scusa della spesa, che non hai tempo perché lavori tutta la settimana e non hai tempo e devi andare a fare la spesa, il lunedì di Pasqua te ne vai nel centro commerciale. Questo lede e offende la dignità dei lavoratori, perché i lavoratori, mio padre è stato un lavoratore, mia madre è stata una lavoratrice, seppur casalinga, però, ma non mi portavano la domenica a fare la spesa, perché una volta c'era la decenza di lasciare i supermercati chiusi la domenica e quindi fare festeggiare la domenica anche a chi lavorava nei supermercati e in questi posti, e poi evitare di comprare delle cose che non ci servono. Questa sarebbe una bella rivoluzione, non avere due telefonini. Non comprare ogni... Ma guarda che sto parlando di me, non sto parlando degli altri. Guarda che quando ti parlo io sto parlando di me, che sono schiavo della tecnologia, che sono schiavo di Facebook, che sono schiavo di tutte queste... di questo luccichio dei centri commerciali che mi attirano, io lì sotto anestesia a comprare cose che non mi servono. Ho a casa 70 paia di scarpe. Quindi bisogna cominciare da queste cose, bisogna
tornare a quello che è il necessario e non piuttosto il superfluo.
Il superfluo è questo, bisognerebbe fare questo, ma io questo lo dico pure agli operai, a chi entra, perché adesso voglio ricordare una cosa. Guardate che se la banca, la Monte dei Paschi di Siena è in fallimento, cioè il danno non lo pagheranno i dirigenti che l'hanno fatta fallire, ma lo pagheranno gli italiani. Lo pagherà questo muratore che se ne va nel centro commerciale, gli fanno comprare a rate un televisore da 60 pollici. Allora lui deve capire prima di tutto che al figlio mancano le scarpe per andare a scuola, che il televisore 60 pollici non gli serve a un cazzo, e che se vuole dare dignità alla sua famiglia, l'importante è che suo figlio vada a scuola vestito dignitosamente, e che suo figlio vada a scuola e che non vada lì per a farsi prestare un euro dal suo compagno di scuola per la merenda, e poi arrivi a casa e ci sono PlayStation, luccichio di tutte le cose, le scarpe di un certo tipo. No, bisogna... Beh, lo sai cosa? Che questo berlusconismo ha fatto credere che tutti si poteva diventare qualcuno, in realtà non è così.
E però per diventare qualcuno tu hai il bisogno di mostrare quello che possiedi,
quello che possiedi,
e non piuttosto quello che sei,
sì,
quello che hai dentro.
Ma questo ce l'ha insegnato, cioè chi ha governato?
Sì.
Se chi
modelli
ci governa,
di comportamento.
Se chi ci governava aveva dei comportamenti più pacati, moralmente più etici, diciamo, avrebbe sicuramente dato un esempio diverso alla popolazione. Ma quando tu hai un presidente del consiglio che è ricco, ma ti dice che tutti possiamo diventare qualcuno, cioè non è che ha raccontato lui come è diventato ricco, ma lui ha lavorato, ne sono sicuro, ma ha lavorato tanto, ha rischiato tanto anche, però lo doveva dire alla gente: guardate che non siamo tutti Berlusconi, non possiamo diventare tutti Berlusconi in Italia, e se io sono quello che sono lo devo grazie anche a dei compromessi che ho fatto nella mia vita, perché per arrivare a certe cose bisogna fare dei compromessi per arrivare a guadagnare certi soldi. Perlomeno in Italia è così, la storia lo dice. Quindi è inutile che fai capire al muratore di Villaggio Mosè vicino Agrigento, oppure di Caron Pertusello che sei, che chiunque può diventare qualcuno, non è così. Oppure anche i talent show nella TV, questi ragazzi che vengono chiamati, vengono presi, vengono spremuti come un limone, e l'anno dopo li buttano e li mettono da parte. parte, e quando tu un ventenne gli fai assaporare il piacere della, di essere primo in, in classifica, il piacere del successo, e l'anno dopo non ce l'ha più, psicologicamente lo distruggi.
Certo, anche lo perché distruggi. Non gli hai dato prima gli strumenti per poter capire.
Non gli hai detto che per arrivare a un certo punto ci vuole un progetto dietro.
Esatto.
Non ci vuole una bella voce. Mia figlia canta benissimo. C'è qualche mamma ogni tanto che mi dice: mia figlia canta benissimo, lasciala cantare. Cioè, mio padre ha scoperto che facevo musica a un certo livello dopo che ho fatto il primo disco. Mi ha sempre detto: devi studiare. Tant'è che io mi sono laureato, non mi è servita a nulla la laurea, perché mi piaceva fare più musica. Ma di fare musica l'ho scelto io dopo. Prima ho dovuto sottostare a certe regole a casa. Quindi io dico alle mamme, e poi a 8 anni il bambino non è già un talento perché canta bene.
Non è un adulto in miniatura.
Tutti questi bambini mandati a scuola di canto, perché ora tutti vanno a scuola di canto e fanno i saggi di canto, che fanno arricchire certi insegnanti, che li illudono. Li illudono, gli insegnanti dovrebbero dire subito: vostro figlio non è un cantante, dovete imparare a capire che vostro figlio deve fare qualcos'altro nella vita, sarà un bravo geometro, un bravo architetto, ma non è un bravo cantante, non tutti. E poi la gente deve avere chiara una cosa, che gli artisti ricchi sono solo le rock star. Gli artisti di un certo livello, medio, anche medio alto, non sono ricchi e non lo diventeranno mai ricchi. Si diventa ricchi quando si diventa delle rockstar. Delle rockstar significa che deve avere un successo internazionale.
Certo.
Specialmente in un momento nel quale i dischi non li vendono più neanche le rockstar. Quindi certo. Immagina, e ti parla uno che sempre non si può lamentare. Noi vendiamo circa 200 dischi a concerto. Ed è un record per un gruppo come Tinturia. Questo significa che la gente che viene ai nostri concerti ci vuole talmente bene che compra anche il disco quando se ne va, oppure si diverte talmente tanto che compra anche il disco.
Certo.
E questo non può far altro che accrescere la voglia che abbiamo noi di continuare a fare musica, sempre a un certo livello. Però attenzione, se tu venissi a dire a me lo vuoi fare Sanremo, certo che lo voglio fare. Ma se lo va a fare Leon Alfino, Sanremo e Tinturia, lo vanno a fare dei personaggi che da 20 anni fanno gavetta, che stanno in giro in tutta Italia e mangiano panini in autogrill e continuano a fare musica per il piacere di farlo.
Certo. Un'altra traccia molto interessante, sempre nell'album Precario, è Isola.
Sì.
E mi viene in mente un estratto di Pirandello quando dice: si piange ciò che ci viene a mancare. È un testo che voi dedicate alla vostra terra madre, madre matrigna.
Madre matrigna e che terra madre che è quella nella quale poi si ritorna come salmoni. E poi io ho scritto questo testo quando, una volta coglioniando su internet, su Facebook, avevo contatti con un mio amico che è l'amministratore delegato di una grande impresa a Londra che guadagna un sacco di soldi, che si è realizzato, e che però tutte le volte che io pubblicavo un tramonto siciliano o un piatto di pasta con le melanzane commentava: quanto mi mancano queste cose. Questo significa che nonostante tu ti realizzi, nonostante tu porti avanti i tuoi progetti, sei stai bene economicamente, ti puoi permettere di prendere un aereo domani e tornare, ogni giorno della tua vita, tutti i giorni, hai un pensiero rivolto alla tua terra che con questi tentacoli ti tiene. Eppure dedicato anche ai tanti extracomunitari che arrivano in Sicilia, in Italia, che fuggono da situazioni terribili, da guerre civili, da situazioni insopportabili, e che devono subire anche i maltrattamenti di certi bigotti che dicono che Ebola lo hanno portato loro, no? Come l'aviaria, ormai tutti, c'è un momento che tutti ci saremmo dovuti ammalare di Ebola. Non è successo questo, per fortuna, perché non è così, non portano Ebola i nostri fratelli africani. E poi tra l'altro sentire questi discorsi dai figli di gente emigrante. Noi siamo un popolo di emigranti, non ce lo dobbiamo scordare, abbiamo ripreso ad emigrare, perché anche noi, e quello che voglio ricordare alla gente è che questi ragazzi sono, transitano in Italia, perché in Italia non ci vogliono stare più neanche loro, immagina noi. Quindi è dedicata anche a questi ragazzi, perché loro vogliono ritornare a casa loro, vorrebbero. Lasciare la casa non è mai una cosa facile. Non puoi prendere, io conosco dei miei amici che vivono a Palermo, che sono ghanesi, che per arrivare in Italia ci hanno impiegato 3-4 anni. 3-4 anni, dal Ghana in Italia, che hanno lasciato la casa, che stavano benissimo in Ghana perché avevano la loro famiglia, eppure sono dovuti scappare perché appartenevano avevano una posizione politica diversa da chi governava magari, e da un momento all'altro si sarebbero aspettati che li avrebbero uccisi, sarebbero andati lì a casa loro e li avrebbero presi di notte, li avrebbero portati via, li avrebbero uccisi. Quindi mi auguro che la gente che spara certe cazzate sappia prima di tutto a che cosa è costato a questi ragazzi dover lasciare la loro casa. Non vengono qui tutti a spacciare o tutti a rubare o tutti a violentare o uccidere. Per fortuna sono pochi, vengono individuati subito, e io auspico pene importanti anche per chi fa queste cose, perché chi si comporta male deve pagare, ma certo, non sono tutti così.
Il problema, tra l'altro, secondo me è anche che vanno magari a finire loro in prigione, però chi in realtà organizza lo spaccio magari al dettaglio non finisce mai, e penso mai che siano italiani, mai. O comunque penso che la manovalanza magari sono sicuramente stranieri, però penso che chi gestisce forse non è
senegalese o
ho questa sensazione
ghanese, assolutamente.
Ma arrivata a questo punto io proprio lancerei a questo punto Isola, che è il prossimo brano che andremo a sentire, appunto, da Precario.
Scappo dalla mia gente sopra una nuova onda, mi porto dentro al cuore la casa che ho perduto, l'odore del passato, cerco tra i miei ricordi i luoghi e la speranza, il bacio che mi hai dato, la faccia di un bambino, un grido disperato, e poi di colpo tutto è possibile. Stare lontano è insopportabile, tanti progetti, una vita speciale, un sogno da raggiungere, il viaggio che mi porterà nell'isola che mi isoli, se senza scrupoli mi tieni stretta con i tuoi tentacoli. Isola che stai da sola senza limiti, isola se vuoi ci rendi liberi, isola che sei la casa dei miracoli, mi tieni stretta con i tuoi tentacoli. Isola che stai da sola senza limiti, isola se vuoi ci rendi liberi. Chi scappa poi ritorna sopra una nuova onda, il mare tocca il cielo, il tuo colore oro ti copre di mistero, e proverò un senso di benessere tra le tue strade, torno a vivere, e tutto il resto mi sembrerà normale, sogno da raggiungere, il viaggio che mi porterà nell'isola che mi isoli, se senza scrupoli mi tieni stretta con i tuoi tentacoli. Isola che stai da sola senza limiti, isola se vuoi ci rendi liberi, isola che sei la casa dei miracoli, mi tieni stretta con i tuoi tentacoli. Isola che stai da sola senza limiti, isola se vuoi ci rendi liberi.
Entriamo ancora una volta. Allora, intanto vi faccio qualche domanda che ci è arrivata sempre sul sito di Radiofonica. Allora, iniziamo anzitutto con un complimento a parte di Claudio, che dice: Cercasi Rivoluzione è un pezzaccio.
Grazie.
Dopodiché Gabriella Monarca ci chiede una domanda per i Tinturia. Immaginando che potrebbe dipendere da voi, a chi affidereste la produzione artistica del prossimo album?
Ma dipende sempre da noi abbiamo scelto Roy in questo, quindi Non lo so, in questo momento non lo so. Intanto dovremmo fare i pezzi per il prossimo album. Poi si vede, certo, ora come ora, chi affideremmo la produzione del nostro album? Qualche DJ, sicuramente qualche DJ.
Curioso.
Che secondo me sono adesso dei produttori musicali straordinari che fanno delle bellissime cose, quindi sarebbe bello affidare a un DJ la produzione di un album registrato tutto acusticamente e dargli l'opportunità di poter mettere dell'elettronica, andare a lavorare con l'elettronica su un bel po' di roba acustica, perché Tinturia suonano molto.
Curiosissimo, veramente bella come idea. Ma noi proseguiamo in questo viaggio sempre in compagnia di Tinturia, che oramai tra l'altro sta quasi finendo, ma abbiamo ancora tempo, per cui io direi di iniziare a parlare di un'altra canzone che a breve appunto i nostri Tinturia, Lello, Edoardo e Angelo ci faranno ascoltare, e stiamo parlando di Una vita normale.
Sì.
Ecco, questa è una...
Guarda, Una vita normale è la trappola dei social network. È quella trappola che ci spinge ad essere quello che non siamo in molti casi. Nel caso degli artisti è diverso, perché io sono Lello Analfino, faccio musica e promuovo quello che faccio. Ma è strano vedere sul web, sui social network, che sono i muratori piuttosto che gli elettrauti, che so, l'elettricista, l'idraulico, non c'è nessuno che dice sono, a parte qualcuno, ci sarà sicuramente qualcuno, ma poca gente. Vedo un sacco di gente che cercano di mettere su questo contenitore virtuale quella vita che loro avrebbero voluto avere ma che non hanno. Sai, parafrasando una frase di Peppino De Filippo, direi che molta gente sui social cercano di vivere virtualmente una vita che dal vivo stanno vivendo male. Non so se mi sono spiegato. E c'è gente che confeziona frasi prese da qui o da lì cercando di farti
magari
capire,
senza aver letto i libri,
senza aver letto nulla, magari senza cioè capiscono solo il 5% di quello che stanno postano queste frasi. Oppure c'è gente che usa i social solo perché ha capito che, se per esempio sei controcorrente, se tu scrivi su Cucchi, per esempio, su questa storia che è accaduta adesso, Cucchi era un drogato e meritava quello che ha avuto, no? La gente, magari ci saranno 50 persone che ti scrivono: guarda, stai sbagliando, no? Magari ci sarà qualcuno che la pensa come te, ma cioè scrivere cose forti magari attira l'attenzione, hanno capito, molti di questi hanno capito. Ed è gente che non ha nulla da fare, che se ne sta tutto il giorno davanti al computer a sparare cazzate, certo, sperando che il mondo si accorga di loro.
Questo però solleva secondo me due problemi. Il primo legato a una questione di contenuti e di controllo sui contenuti, perché vis-à-vis tu difficilmente diresti le stesse cose che scrivi.
Assolutamente.
Perché il fatto di utilizzare un social in cui c'è solo la tua fotografia ma non c'è la tua faccia, non ci sei tu, ti deresponsabilizza. Dall'altro lato è il fatto che l'ulteriore problema è il fatto che in un certo qual senso tu cerchi disperatamente l'approvazione di qualcuno, cioè il tuo bisogno primario è quello di far parte di un gruppo, cioè non è tanto il fatto di capire chi sei e quindi essere accettato con tutti i difetti piuttosto che con le virtù che ciascuno ha, ma tutti hanno anche dei difetti.
Assolutamente.
Tu ti presenti, tu cerchi di carpire il più possibile i like, fra virgolette, delle altre persone. Tu devi essere piaciuto.
Sì.
Cioè c'è un bisogno atavico essere piaciuto.
Ma c'è gente invece che non vuole piacere e che capisce che ha più attenzione, più attenzione, anche non piacendo.
Che è ancora peggio.
Che è ancora peggio, capito? C'è gente che ha capito questo, che più vai controcorrente, no? E più la gente si accorge di te, c'è sempre qualche... Non so se mi spiego. E questa è la cosa più sbagliata che possa accadere. Io mi dico, ma figurati, in un mondo dove tutto è possibile ormai. Le notizie purtroppo, per fortuna, scorrono sul web.
Tra l'altro anche qui riuscire a controllare poi la veridicità di una notizia diventa anche complesso.
Ma guarda, la prova è morto Lellon Alfino, e scrivono sta cosa su no? Quello, che so, Lellon Alfino che ha 50.000 amici e tutti 50, ma come è morto Lellon? Vanno là tipo, no? Ogni tanto mettono, è morto Paolo Villaggio. Paolo Villaggio dovrà stare con le mani sulle palle tipo per tutto il tempo, perché la gente ogni 5 minuti è morto Paolo Villaggio. L'hanno fatto morire un sacco di volte. Io mi auguro campi fino a 120 anni Paolo Villaggio, per dire. E la gente va ad aprire, oppure non so se ti rendi conto, su YouTube, no? Morta in diretta, e poi dentro trovi un coglione che ti dice: ciao, sono Giovanni e questa canzone è mia, e però ha 400.000 visualizzazioni perché morta in diretta attira tutte le persone, no? E la gente ha capito questo, e quindi gioca con questa cosa. Sono per quello che hai detto tu, che dovrebbe essere controllato e dovrebbero essere sanzionati tutti quelli che ledono e offendono le persone sul web, sui social sui social network, e che non possiamo riferirci solo a Palo Alto per Facebook, cioè, e a Palo Alto magari la gente può benissimo dire che quello è uno stronzo, quell'altro è una cosa, un'altra cosa, e rimanere così impunito e ledere la memoria di qualcuno, offendere qualcuno, perché, ritornando al caso Cucchi, qualunque cosa fosse questo ragazzo è un figlio, un fratello e un amico, e bisogna avere rispetto per chi sta piangendo questa persona, prima di tutto, comunque siano andate le cose, perché io non sto lì a fare il giudice di come sono andate le cose, però non bisogna offendere la memoria di nessuno, se non, specialmente quando sai che questa persona che se n'è andata comunque ha lasciato una madre, un padre, una sorella, degli amici che gli hanno voluto bene, quindi bisogna andare con i piedi di piombo. Queste cose.
E io a questo punto vi lascerei proprio con Una vita normale.
Grazie. Certe volte mi ritrovo nella faccia di chi resta solo. Le risposte alle domande puoi mandarle un indirizzo nuovo. Lasciami così, steso sul divano, con tutti i miei progetti mai realizzati, quei peccati che non mi fanno dormire. Siamo gli attori mancati in una vita normale che ci giudica. Una vita normale fatta di cose semplici, di un amore banale. Questa volta vado via senza dire una parola, vado solo in cerca di me stesso, tra gli eccessi prendo un altro volo. Mille identità in un giorno nuovo, che non mi fanno svegliare. Siamo gli attori mancati in una vita normale che ci giudica. Una vita normale fatta di cose semplici, di un amore banale. Perché non puoi capirmi?
E noi rientriamo su queste note. E ancora una volta, io, scusate un attimo, ma ero distratta, ma perché? Ci stanno arrivando tantissimi commenti.
Bene, sono contento.
Allora, iniziamo con Fabio Napoli. Ciao Lello e complimenti per il nuovo album. Visto il vostro genere sbrong,
sì,
avete mai pensato di collaborare con un rapper?
Ma lo facciamo già. Noi dall'anno scorso abbiamo inserito nella nostra lineup un MC che si chiama Gabriel Riandrew Brefu, che è un ragazzo ghanese che studia, che vive qui in Italia. Lui è nato in Italia, è nato in Italia, però dopo è ritornato in Ghana, però ancora non ha la cittadinanza italiana. È stato adottato qui in Italia, è un ragazzo straordinario che collabora con noi da circa un anno e mezzo. Sul palco adesso siamo cresciuti, abbiamo un DJ anche che mette delle belle cose, dei suoni che io considero freschi, delle cose che rendono più attuali anche i suoni di Tinturia. Perché no, bisogna comunque adeguarsi ai tempi. Se hai la forza e anche, che so, la spregiudicatezza anche di voler provare nuovi suoni, nuove cose, chi non cambia idea è un coglione nella vita. Quindi io diffido dai gruppi che fanno lo sbrong, e mi rifaccio anche allo sbrong, che fanno per tutta la vita lo stesso genere, e che caspita, sempre la stessa cosa. Poi, cioè, ascolti un disco, li ascoltati tutti, non puoi stare lì. Mentre per i Tinturie devo dire che la cosa è diversa, almeno questo è il mio parere, naturalmente. Ma perché ognuno di noi ha una sua identità musicale che cerca anche di mettere nei pezzi. Quindi quando ascolti un disco dei Tinturie ti rendi conto che è molto eterogeneo e che contiene un sacco di cose nuove, e cerchiamo sempre di stare al passo coi tempi, perché noi siamo per le novità, non siamo per niente conservatori.
E non siete neanche ripetitivi, nel senso che non vi ripetete.
E non
vi
siamo
piace
neanche rincoglioniti.
No, questo non lo so. Bisogna vedere.
Andiamo avanti, sempre vi leggo un altro commento di Roberta, che appunto prima, mentre stavamo parlando di Isola, anche lei dice: è una ragazza che è emigrata in Lombardia con la famiglia per ragioni di lavoro e che però sogna di ritornare ad Agrigento per costruirsi un futuro dignitoso. Anche qui ancora una volta le radici, insomma, dove uno è nato e cresciuto si continuano a far sentire. C'è sempre un pensiero per ritornare
a
casa.
C'è sempre un pensiero, però consiglio come si chiama? Roberta. Consiglio a Roberta di rimanere ancora in Lombardia e di scendere sempre per le vacanze, perché Agrigento, diciamo, è bella oggi come oggi, è bella che è morta.
Ma noi...
Lo dico con rammarico, lo dico con il cuore che mi piange, ma è così, perché mi rendo conto che questa città sta subendo dei cambiamenti, e la gente che è rimasta lì è purtroppo assuefatta di quella assuefazione di cui ti parlavo. Quindi Roberta, scendi per le vacanze, perché ci sono dei posti meravigliosi. Guarda, ultimamente sono talmente incazzato con la mia gente che sono arrivato a pensare anche al fatto di ci vorrebbe una bomba nucleare. No, aspetta, però, che non vada a ledere le bellezze artistiche e naturali della mia terra. Cioè, tutte le generazioni, a cominciare dalla mia, a cominciare da me, dovrebbero essere tutte debellate e reinnestare un nuovo seme, prendere un africano e uno del nord, no? Rimetterli lì e fare rinascere di nuovo la generazione sicula per cercare di cambiare. Perché mi rendo conto che è sempre più difficile cercare i cambiamenti in una terra che sembra non volere cambiamenti. E questo lo dico sempre con rammarico, sempre con una grande tristezza nel cuore, ma bisogna dire le cose come stanno, e in Sicilia non c'è lo spiraglio di nessun tipo di cambiamento, neanche lo spiraglio. Cioè, proprio non si vede nulla, c'è una coltre così fitta di ipocrisia e di cambiamenti apparenti e fittizi, come diceva
Gatto Pardeschi,
come diceva infatti Tomasi di Lampedusa, che si cercano di cambiare per mantenere tutto così com'è.
No, è vero, condivido. È un po' più esteso, in realtà si può applicare anche al sistema Italia in generale.
Beh, sì.
In realtà, secondo me, c'è veramente molto da fare. Come dici tu, in cerca si rivoluzione, bisogna rimborcarsi le maniche, bisogna partire da noi stessi, guardando a noi, a quello che facciamo noi. Poi dopo puntare il dito sugli altri è facile, ma se uno sta ad aspettare che qualcun altro dia il buon esempio, mi sa che qui diventiamo tutti vecchi.
Dobbiamo, infatti, se aspettiamo che l'esempio venga dall'alto, possiamo belli che morire, perché se per dimettersi un ministro o un qualcuno, cioè, o i sindaci, no, ci stanno anni e anni e poi non si dimettono, cioè, se sono attaccati alle poltrone tutti, cioè, l'esempio da chi deve arrivare? Deve arrivare da noi, che dobbiamo dire, dobbiamo cominciare a dire di no a certe cose. Ti ripeto, io parlo sempre in prima, cioè parlo per me, cioè quello che sto dicendo me lo sto dicendo a me, non lo sto dicendo alla gente.
No, certo.
Quindi è così.
Allora, noi siamo un po' in chiusura di questa puntata di Music on the Road. Vi leggo l'ultimissimo commento, dopodiché direi di salutare i nostri ascoltatori che vi stanno ascoltando, ma anche vedendo in video, sempre sul canale di radiofonica.com, con una fantastica canzone che è così speciale. Ma prima vi dico quello che ha scritto Salvatore, non so se lo pronuncio per bene. Allora, come Tannaki tu, nessuno. Forza Tinturia.
Tannaki significa ti muovi, no?
Ah, okay.
Grazie Salvatore, continuerò ad annacarmi, lo farò sempre di più, anche perché a me la musica mi fa annacare.
Bene, e allora annacchiamoci tutti quanti.
Volevo dire una cosa, questa canzone noi la cantiamo per il nostro popolo, vedi alla fine poi tanti discorsi, ma noi siamo legatissimi alla nostra terra, noi purtroppo ci rendiamo conto che è sempre più difficile, ma non perdiamo mai la speranza di questo cambiamento, però ci rendiamo conto che noi abbiamo deciso di restare in Sicilia e stiamo continuando a fare musica e a lavorare dalla Sicilia, con tutti i problemi che possono avere delle persone che per arrivare a Perugia dalla Sicilia, stiamo arrivando da Siena, ma abbiamo fatto un bel giro, siamo saliti da Savona, quindi ci sono dei problemi, però adoriamo questa nostra terra, adoriamo invece chi ha permesso che il sogno Tinturia si avverasse, che sono i siciliani stessi, che sono stati il veicolo promotore numero uno della nostra musica e sono quelli che se per esempio a New York piuttosto che a Melbourne c'è un disco di Tinturia, lo dobbiamo ai siciliani che ci hanno saputi esportare. Quindi vogliamo dedicare a loro questa canzone che si intitola Così Speciale.
Sei la stella che luccica nel cuore, mi si appiccica, sei quel pensiero che mi fa pensare.
I granuli mi servono. No, ora no, però già mi sento male.
Cadi come una lacrima che sulla faccia scivola e poi si perde in mezzo al mare.
È uno sciroppo miracoloso questo dei granuli, perché stiamo utilizzando la radio per mezzi personali. Ho avuto l'influenza.
Bye, 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 bye. Dal giorno che ti ho vista non trovo più la testa, dentro al cuore tuo vengo a cercare. Tu che mi togli il fiato, tu che mi accendi il fuoco, sei felicità, sei malattia. Negli occhi tuoi mi perdo, resto senza parole, tutto il mio mondo perdo, tu sei così speciale. Muoio se non ti vedo, tutto mi sembra vano, cercando il tuo respiro. Se dormi faccio piano, forse ti sembrerò banale, sei tu che sei così speciale. Pa-ra-pa-pa, pa-ra-pa-pa, va, va. Sei l'area che mi libera, l'odore tu mi stuzzica, che sta di terra dopo un temporale. Mi fai sentire nuvola che su nel cielo naviga e viene dritta a te come una nave. Tu che mi fai da porto, senza di te non parto, nel tuo sguardo vengo a naufragare. Svelami il tuo mistero, con te mi sento vivo, dove passi tu si accende il sole. meglio chi tuoi mi perdo, resto senza parole, tutto il mio mondo perdo, tu sei così speciale, muoio se non ti vedo, tutto mi sembra vano, cercando il tuo respiro, se dormi faccio piano, forse ti sembrerò casuale, sei tu che sei così speciale. Ba 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 ba